Quindi Daniele, mi confermi che con i soldi del Barcellona, cioè quelli che hanno preso in prestito, come dire, raccolto, verrà finanziata la transizione ecologica per l'Europa in questa situazione di emergenza climatica?
Per l'aggiornamento bisettimanale sulle pene del Barcellona ti devo dire purtroppo di no, anzi ci dovranno fare lo stadio nuovo con parte dei soldi che hanno, diciamo, ipotecato nel futuro della loro squadra.
Ed è così che una civiltà crolla, finisce su se stessa, con un grande club che costruisce uno stadio nuovo mentre in Pakistan 1000 persone muoiono per delle alluvioni senza precedenti. Daniele, spero che tu sia fiero. Questo è Lobanowski, un podcast che, per chi non l'ha mai sentito, sorprendentemente parla di tattica, direi anche tecnica, e in generale di calcio. Io sono Daniele Manusia, qui davanti a me c'è Daniele V. Morrone.
Sorprendentemente, fino a un certo punto si chiama Lobanowski, pensavo fosse abbastanza introduttivo il nome.
Ah, dici la tattica? No, sorprendentemente, però, perché abbiamo iniziato parlando di altro, per chi non lo sapesse, insomma, io e Daniele ci odiamo. No, non è vero, anzi, al contrario, a parte una volta mi ha fatto bannare da Facebook perché avevo osato scrivere, non so, ho fatto una cosa tipo ti ammazzo, scherzando, vabbè. Siamo qui per parlare della coppa più bella del mondo. L'idea, il mondo finisce, però con noi che guardiamo la Champions League, almeno, mi pare il minimo, sta per iniziare una stagione lunghissima, perché poi verrà interrotta dal mondiale anche le fasi europee.
Praticamente due stagioni in una, perché abbiamo una stagione super compressa fino a novembre, poi il mondiale, e poi ricominciamo una stagione completamente diversa, con chissà quali giocatori usciranno dal Qatar vivi.
Ma sì, sono d'accordo, cioè nel senso è strano, sarà strano per la preparazione, sarà strano perché sarà una pausa lunga per i club, per gli staff, per la tensione mentale che andrà recuperata, però secondo me si sopravvaluta un po' come i giocatori escono dalle coppe, cioè anche la Coppa d'Africa che è tanto accusata di sottrarre i giocatori alle gloriose squadre europee, che sono molto più importanti di nazioni africane, e chiaramente sono ironico, non lo penso, però non è che poi ci sono tutte queste conseguenze se vai a guardare realmente nelle squadre, cioè i giocatori comunque non riescono a reggere il ritmo di questo calcio, hanno tutti più o meno delle forchette di prestazioni variabili, e quindi varieranno comunque, cioè magari ti beccavi il giocatore tuo più forte che andava comunque in crisi a febbraio, Neymar c'ha il compleanno della sorella, insomma, ci possono essere tante ragioni. Neymar fa parte di una delle squadre di cui parleremo, che noi parliamo nella Champions League, ma parliamo dei gironi delle italiane. Neymar gioca, per chi fosse stato su Marte imbavagliato, legato e messo nel bagagliaio di una Tesla da Elon Musk, nel Paris Saint Germain, che è nel girone della Juventus insieme a Benfica e Maccabi Haifa. Quindi ti ripeto, Dani, Paris Saint Germain, Juventus, Benfica, Maccabi Haifa.
Mi piace perché abbiamo una squadra italiana nel girone A e invece partiamo dal girone H, che in teoria dovrebbe essere, se non sbaglio, l'ultimo. Comunque è il girone in cui abbiamo una delle contendenti alla vittoria finale, Paris Saint Germain. Due squadre come Juventus e Benfica che possono, diciamo, tra di loro essere... si giocano nel secondo posto in teoria, e poi una squadra nettamente meno forte, il Maccabi Haifa. Il Maccabi Haifa che si è qualificata attraverso le qualificazioni, ma che sulla carta parte sperando di fare punti, in sostanza.
Maccabi Haifa che ha eliminato la Stella Rossa di Zagabria, di...
Belgrado.
Belgrado, scusate. E, un errore da niente, nel senso nessuno si sarebbe offeso se mi avessero sentito. No, perché tra l'altro ce l'ho davanti scritta però col nome in suo originale, Krevna Zevda Zevzda, quindi non c'ho avuto un attimo un vuoto, un buco, e per fortuna non ho viaggi programmati da quelle parti tra poco. E, però appunto, diciamo, il Maccabi ha battuto la Stella Rossa di Belgrado bene, bene, con un po' di fortuna, però vincendo in casa in Israele 3-2, anche qui con un po' di aiuto da parte della difesa della Stella Rossa. Poi vanno appunto a Belgrado, vanno sotto 2-0 nel primo tempo, riescono a fare il 2-1 con un tirone del difensore da centrocampo che un po' gira a raso terra, un po' il portiere della Stella Rossa, insomma, poteva fare meglio, e poi riescono a trovare un miracoloso 2-2 al 90esimo su autogol piuttosto clamoroso e mi viene anche un po' da dire triste del difensore appunto, immagino sia serbo, di dove sarà Pavkov, che non è neanche un difensore tra l'altro, è un attaccante. E adesso io mi informo di dove è serbo, è serbo. Comunque appunto, quindi Maccabi che ha già battuto una squadra che, come dire, uno non se lo aspetterebbe. Hanno questo attaccante haitiano, Pierrot, alto 1,92 m, molto spesso, molto grosso, molto simpatico, cioè nel senso uno di quei giocatori che a noi piacciono. Comunque ecco, poi magari non sono per tutti i gusti, però a noi piacciono. E che altro volevi dire, Dani, sul Maccabi? C'è anche quel giocatore che a me piace molto, che è però, a parte hanno Zahavi per esempio, che forse insomma qualcuno può conoscere,
Aziza, che è quest'ala che ha fatto contro la Stella Rossa un po' impazzire la difesa perché si spostava a destra e a sinistra, un ottimo cross, però stiamo comunque parlando di giocatori di un livello, non devono impensierire più di tanto, vanno ovviamente rispettati, ma non puoi pensare che il Maccabi si vada a giocare la qualificazione al girone, dove invece il Benfica, al contrario, trovo che sia una squadra che può essere veramente pericolosa per la Juventus.
Sì, io intanto volevo segnalare un altro giocatore del Maccabi, era Chéri, 34enne del Suriname, numero 10, e è interessante. Allora, io sono un po' più, cioè mi piace sempre sperare che ci possa essere una sorpresa di questo tipo. È chiaro che in questo giro nelle gerarchie sono, come le dette te, Benfica che ha rimpiazzato Darwin Núñez con Gonzalo Ramos, un giocatore delle giovanili che gioca con Gonzalo Ramos e Rafa Silva vicini. Hanno preso Enzo Fernandez da River Plate, sta già andando piuttosto bene, gioca a centrocampo con Florentino, brasiliano giovane. David Neres, magari qualcuno se lo ricorda, all'Ajax sull'esterno destro, quindi insomma, João Mario, vecchia conoscenza del calcio italiano, a sinistra. Grimaldo, uno dei terzini più che ci si aspettava di più, non so bene che fine abbia fatto, però direi che ormai ha trovato un po' la sua dimensione, Dani Grimaldo, può ancora esplodere verso l'alto.
No, comunque sta giocando bene in questi anni nel Benfica, rimane un terzino che con il pallone ti può fare tantissime cose, rimane un terzino che è, diciamo, ha dei limiti difensivi, è quasi più una mezzala che un terzino, possiamo dire, un po' tipo Di Marco, più forte, ma tipo Di Marco per capirci, e questa cosa fa sì che forse è il motivo per cui il Manchester City, il Liverpool non sono andati a prenderlo, però comunque è stato cercato per dire dal Barcellona in estate, quindi non è un giocatore dimenticato dal grande calcio. Il Benfica è una squadra di alto livello, hai detto tu i nomi, ricordo Enzo Fernandez che era il centrocampista del River Plate, è uno dei migliori giocatori della Coppa Libertadores l'anno scorso, è stato preso come, diciamo, giocatore guida per il prossimo biennio del Benfica ed è allenato da Roger Smith, che è l'allenatore tedesco, uno di quelli che ha portato il gegenpressing nel calcio europeo.
Sì, non solo Enzo Fernandez, tutto il Benfica è allenato da Roger Smith, perché no, proprio a livello sintattico poteva, però beh, ovviamente non, nessuno scemo quanto me. E, sì, appunto, Roger Smith, che era arrivato, forse l'allenatore che era arrivato più all'estremo nello sviluppo del gegenpressing, che è appunto il gegenpressing, è il recupero, insomma, chi ci ascolta probabilmente già lo sa, ma è il recupero immediato della palla dopo averla persa, quindi è quella pressione, quel pressing che viene fatto nella zona della palla dopo averla persa. Però che faceva il Bayer Leverkusen di Roger Smith nella sua versione più estrema? Addirittura giocava dei passaggi volutamente sbagliati e difficili da controllare per le difese avversarie sui piedi o sul corpo dei difensori avversari, per poi andare a prendere un eventuale ribattuto per andare a mettere in difficoltà sul passaggio che avrebbero dovuto fare dopo averla controllata.
Sì, l'idea non è soltanto pressare alto, ma è indirizzare il pressing e la riaggressione. Cioè il Bayer Leverkusen in quel caso sapeva dove voleva recuperare il pallone, sbagliava apposta per andare a prendere il pallone e poi giocava in verticale. Il Benfica, abbiamo visto quando ci siamo preparati per questa puntata, non è il Bayer Leverkusen, non sbaglia apposta i passaggi e non ha una pressione incredibile come quel Bayer Leverkusen. Però, ad esempio, dal punto di vista tecnico è più forte rispetto a quel Bayer Leverkusen. Ci sono dei giocatori, come hai detto tu giustamente, David Neres o João Mario, che tecnicamente sono di alto livello, e è una squadra comunque verticale, ma non è all'estremo che poteva avere quel Bayer Leverkusen. Ma forse per questo, come volevo dire, per la Juventus può essere un avversario veramente tosto, perché è una squadra che può trovare all'interno della partita l'azione giusta con una squadra fragile come la Juventus attuale, punirla.
Oh, allora arriviamo direttamente a, appunto, a, alla questione Juventus, perché vabbè, Paris Saint-Germain noi abbiamo un po' sorvolato, perché Paris Saint-Germain, insomma, parte lo conoscerete stasera probabilmente quando giocherà con la Juventus. È cambiato molto anche il Paris Saint-Germain, nel senso ha cambiato allenatore, hanno preso Galtier dal Nizza, anche se Galtier ha fatto quello, insomma, le cose migliori con Lille. E, hanno cambiato direttore sportivo, hanno preso un direttore sportivo francese che non ha più semplicemente buttato i soldi dalla finestra dando a tutte le squadre i soldi che gli chiedevano per i giocatori che desideravano, però comunque hanno preso giocatori, hanno preso Vitigna, hanno preso Fabian Ruiz. E, è però forse il Paris Saint-Germain più simile al Paris Saint-Germain dell'anno scorso rispetto a quanto il Paris Saint-Germain è mai stato simile, appunto, a quella, alla sua versione precedente. Galtier gioca con Messi in posizione un po' più centrale, non è escluso che anche lui proponga il 4-3-3 quando, anzi lo propone quando giocano insieme anche con Neymar, però Messi è più centrale, diciamo, e questa è anche la stagione in cui Messi dovrebbe un pochino, no? Ha rotto il ghiaccio ormai col Paris Saint-Germain, e quello che deve fare quest'anno.
Sì, più che un 4-3, 3-4-3, perché Galtier è proprio fissato, l'ha detto più volte in conferenza stampa, giocheremo con la difesa a 3, giocheremo con due esterni a tutta fascia, che sono Nuno Mendes e chiunque sia a destra in quel caso.
Hakimi o Mukiele.
Esatto, cambia a sinistra sicuramente Nuno Mendes. E davanti ci sta il trio di Mbappé più offensivo, Neymar che viene più incontro e Messi che fa quello che vuole. Però di fatto è una difesa a tre, due esterni, e la cosa divertente è che il centrocampo è totalmente nuovo, perché abbiamo visto Verratti e Vitigna insieme a centrocampo, che sono due centrocampisti simili nelle caratteristiche, e che quindi mancherebbe l'incontrista in teoria, ma il fatto è che l'abbiamo visto soltanto contro le squadre francesi, e in Francia il Paris Saint-Germain può permettersi di giocare senza pensare più di tanto all'equilibrio, che non sia l'equilibrio proprio dei giocatori posizionati per difendere il centro con tre difensori. E tu parli di Messi, io ti dico che invece secondo me sarà la Champions League di Mbappé. Penso che sarà capocannoniere di questa Champions League, e la squadra sembra disegnata più per esaltare Mbappé, che può correre, può avere gli assist di Neymar e di Messi senza preoccuparsi di nient'altro. Paris Saint-Germain non pressa, non si preoccupa di questa cosa, recupera il pallone a centrocampo, alzano la testa, due filtranti e la palla va a Mbappé.
Chiamali scemi, sì, può darsi. Mbappé c'ha anche il mondiale da fare. Quante possibilità dai alla Juventus di qualificarsi? E perché, appunto, come dici te, anche a livello un po' strategico, la Juventus che abbiamo visto in questo inizio di stagione è una squadra che alterna di momenti in cui tiene palla, si mangia bene il campo quando c'è, soprattutto quando c'è Di Maria, o anche arrivando su Kostic, o anche Vlahovic, un giocatore molto dominante proprio nella zona dove gli arriva la palla, però nei momenti in cui sparisce, e al tempo stesso fatica un po' con le transizioni, una squadra anche stanca che diventa molto passiva, che subisce. Se dovesse giocare così con il Paris Saint-Germain la vedrei molto male. Però è vero pure che Allegri ha la scusa pronta, perché nessuno si aspetta che la Juventus tolga il primo posto a Paris Saint-Germain.
Sì, sono d'accordo con te, non penso che sia... non è neanche aspettata questa cosa. L'aspettativa è di fare una partita buona in cui te ne esci comunque bene, magari pareggiandola, e non ci sarebbe niente di male, anche perché questa Juventus evidentemente non è pronta in questo momento della stagione. Allegri le squadre a marzo ce l'ha pronte, e adesso siamo che ci deve essere anche un mondiale in mezzo, quindi figurati quanto questa Juve assomiglierà a quella dopo il girone. Il problema è che le partite sono tutte insieme per superare il girone, e come dicevo il Benfica è rodato, è una squadra che ha fatto già le qualificazioni e che già quindi si conosce molto bene. Secondo me è molto più tosta rispetto a quello che uno può aspettarsi, perché può aspettarsi che il girone è fattibile, nel senso che il Paris Saint-Germain è primo, la Juve seconda, il Benfica terzo. Secondo me invece può essere più complicato di così.
Risaliamo i gruppi dall'H, andiamo verso l'alto. Abbiamo il girone del Milan, che è il girone E. Milan, Chelsea, Red Bull Salisburgo e Dinamo Zagabria. Questo è un girone più equilibrato, in cui le gerarchie, a parte, mi sento di dire che il Chelsea debba anche un po', per quanto hanno speso quest'estate, insomma, debba provare, insomma, puntare al primo posto. Penso al Milan, anche Red Bull Salisburgo, secondo me sono, anche la Dinamo Zagabria, secondo me in parte possono provare a togliere dei punti al Chelsea e quindi a riaprire un po' tutta la situazione. Però a priori il Chelsea è, però poi Milan, Red Bull Salisburgo, non è così per me il Milan è superiore, anche perché è una squadra con un gioco di livello europeo intenso, è una squadra che pressa, è una squadra che sa attaccare in spazi aperti, è una squadra che sa, come dire, anche difendere con la difesa alta. Quindi secondo me se la gioca partendo un metro avanti il Milan. Però appunto Red Bull Salisburgo non è più il Salisburgo, quello, il fratello minore del Red Bull Lipsia, ma ha dei giocatori molto interessanti ed è una squadra molto ostica. E la Dinamo Zagabria dall'altra parte non è una passaggio, scusa, la Dinamo di Belgrado, cioè la Dinamo di Zagabria che gioca a Belgrado, non sarà comunque una passeggiata.
Io dico soltanto che ci hanno fatto una guerra per queste cose, quindi evitiamo di scherzare su dove si trova Zagabria, anche se effettivamente si troverebbe in Jugoslavia.
Sai, Daniele, io sono contro i confini, quindi insomma.
Sì, guarda, da questo punto di vista forse le gerarchie le trovo più definite. Trovo che il Milan sia effettivamente la seconda forza del gruppo e anzi può giocarsela di più con il Chelsea rispetto a con le altre. Sono due squadre ostiche, sia il Salisburgo che la Dinamo Zagabria, però il Milan è una squadra con delle individualità di altissimo livello, per questo livello qua, per un girone di Champions League, giocatori che ti possono in un momento risolvere una qualificazione. Nella partita decisiva mi giocherei sempre un gol di Leao, e questa cosa comunque pesa nei gironi, perché alla fine i punti li fai così. Quando a Zagabria pareggi 1-1 grazie a un gol di Leao all'80esimo, per dire.
Se a Zagabria pareggi 1 pari, però, cioè, va benissimo. Diciamo, il Milan deve ambire a fare 6 punti con la Dinamo Zagabria, anche 6 punti con Red Bull Salisburgo, per quel che mi riguarda. Cioè, nel senso, Milan deve mostrare un po' di personalità. Però, allora, io ti dico un giocatore della Dinamo Zagabria, me ne dici uno te. Io ti dico Baturina, giovane, vabbè, numero 10, tecnico, agile, in verticale si muove bene con una certa fluidità, non ha una grande potenza nelle gambe e buona visione di gioco. Appunto, numero 10 del 2003, croato, cioè devo dire di più per farvelo, per crearvi interesse, se vi dicevo il portiere, però in senso negativo, cioè un po' più divertente, perché tra l'altro anche del portiere del Maccabi non abbiamo parlato, anche del Benfica, insomma, non sono proprio un grande fan. E Milan, ne parlo, mi è venuto in mente perché Milan ha il portiere più forte secondo me della competizione, e nel girone, insomma, si scontra con un portiere molto forte, però secondo me è superiore Maignan. E dimmi un giocatore della Dinamo Zagabria.
Questo spero che lo conoscano in tanti, perché è passato anche in Italia, Bruno Petkovic, è uno dei grandi centravanti pupillo che dici, ma com'è possibile che Bruno Petkovic non giochi in Serie A? Ha tutto. Poi uno dice, vabbè, forse non ha la testa, ma secondo me queste cose ci passi sopra. Se Arnautovic sta dominando in queste giornate di inizio campionato, pure Bruno Petkovic può giocare in Serie A tranquillamente.
Bruno Petkovic anzitutto, cioè, fa gol pregevoli. Anche la Dinamo Zagabria si è qualificata attraverso i playoff per la Champions. No, sì, ha battuto il Bodo Glimt. E Bruno Petkovic, se non sbaglio, si è rovesciata al Bodo Glimt. Quindi, insomma, parliamo di un signor giocatore, appunto Dinamo Zagabria, che dovrebbe essere un pochino più sotto il Salisburgo, che però, come dire, appunto, secondo me ha le potenzialità per giocarsela sia in alto, ma anche potenzialità per magari perdere punti con la Dinamo Zagabria e ritrovarsi un po' invischiata in qualcosa che non sarebbe il suo livello.
Dimmi il giocatore a questo punto del Salisburgo.
Io scelgo sempre la gioventù, quindi ti dico questo Cameri del 2004, e, come il cognome lascia un po' immaginare, di origini kosovare. E, però dimmelo te, perché ce n'è uno più bello, insomma.
Sì, io ormai solo punte abbiamo deciso, va bene. Io Benjamin Šeško, o Šeško se lo cercate, perché c'è l'accento sulle due S, però quando scrivete Šeško, ed è un 2003, è uno degli attaccanti più promettenti al mondo in questo momento. Già sappiamo che andrà in estate a Lipsia per 24 milioni e ci si aspetta tantissimo dalla sua Champions League, perché deve essere un po' quella che l'anno scorso è stata per Adeyemi, che giocava sempre a Salisburgo e che quest'anno gioca nel Borussia Dortmund, dopo una grande Champions League. Šeško rispetto a Adeyemi è alto, penso 30 cm di più, perché è 1,95 m minimo, se non è già cresciuto.
E che Adeyemi è 1,60
m? No, sì, no, sarà 1,70 m. Giocatore tecnico, con le gambe lunghissime, e però anche che prende il campo. Chi lo paragona a Haaland? Il giovane Haaland non è tanto sbagliato, effettivamente. Quello che è passato per Salisburgo poi è diventato un'altra cosa, però quello che è passato per Salisburgo era quel giocatore là.
Non lo so, lui è più tecnico Šeško, cioè gioca più sul di fino, tocchi di prima, dribbling, è più agile. E poi si svilupperà la forza di Haaland, la sua intelligenza tattica, i suoi movimenti senza palla. Ci sarà tempo. L'altro anno c'era le giovanili, quindi questa è la sua stagione, la sua prima stagione grande.
Sì, il Milan si gioca contro quindi queste due squadre, il secondo posto secondo me ce la può fare. Il Chelsea è un discorso a parte, perché il Chelsea è ancora in costruzione, ha speso tantissimo in estate, ha mantenuto lo stesso sistema di gioco Tuchel, arriveremo poi anche a Nagelsmann. Tuchel ha mantenuto lo stesso sistema di gioco, aggiungendo però ad esempio una punta che dà profondità come Sterling, e aggiungendo un'esterna tutta fascia di grandissima intensità come Cucurella, quindi mettendo un po' di tocchi qua e là per cercare di sistemare dove l'anno scorso era arrivato un po' corto. Secondo me è una rosa molto profonda, e questo nei gironi conta tanto, perché nei gironi giocando una volta ogni tre giorni, avere una rosa profonda ti assicura che poi se vai a fare la trasferta a Salisburgo stai coperto. E il livello medio mi sembra alto, non però così alto come è successo quando hanno vinto la Champions League.
Sì, è da vedere, perché hanno alcune incognite a centrocampo. C'è Gallagher, che l'altro anno ha fatto una buona stagione, quest'anno se ne parla quasi come di un problema. Bisogna vedere, bisogna capire il Chelsea un po' che dimensione vuole prendere.
La differenza rispetto alle altre è che hanno molta esperienza, perché hanno raggiunto già una finale, non soltanto hanno raggiunto una finale con questo gruppo, mentre nel Milan, nel Salisburgo hanno fatto veramente grandi epopee in Champions League recentemente. Salisburgo è arrivato bene, però è stato distrutto dal Bayern Monaco.
Allora faccio un salto, sai quale squadra ha raggiunto una finale l'anno scorso che gioca in un girone con un'italiana?
L'anno scorso la finale era Liverpool-Real Madrid, quindi azzardo il Liverpool a questo punto, quindi il girone del Napoli.
Allora, ok, il Napoli ha due finaliste dello scorso anno nel proprio girone, perché io stavo pensando ai Glasgow Rangers, che hanno fatto la finale di Europa League con l'Eintracht Francoforte, e che sono entrambe Liverpool-Rangers, Napoli e Ajax. Questo forse è il girone piuttosto di tutti, perché per me il Milan è più o meno nettamente, oddio no, il girone piuttosto di tutti deve ancora arrivare, però diciamo la Juventus secondo me è superiore al Benfica, il Milan secondo me è superiore al Salisburgo, il Napoli è superiore all'Ajax, è da vedere.
Sì, questo è veramente forse il girone più equilibrato della Champions League, perché abbiamo tutte squadre che hanno un picco altissimo, perché che sia Liverpool, che sia Napoli, che sia Ajax, che sia Rangers, hanno fatto grandi cose negli ultimi anni, hanno tutte quante mantenuto comunque negli anni, nonostante hanno cambiato un alto livello, però hanno tutte quante cambiato un po' troppo quest'estate, e quindi c'è sempre un qualcosa che forse diresti potrebbe anche andare male. è successo a Napoli, che ha cambiato tanto, ma anche Liverpool ha cambiato tanto, perché ha cambiato Mané con Darwin Núñez, l'abbiamo parlato nella scorsa puntata, quella in cui abbiamo detto che Haaland non avrebbe più segnato un gol, invece non è andata proprio così, scherzo.
L'hai detto te?
No, mai, non potrei mai dire una cosa del genere. E il Rangers hanno cambiato perché hanno perso Aribo, che era l'attaccante più in forma della scorsa stagione. L'Ajax ha cambiato tantissimo perché ha venduto mezza squadra in Premier League, ha cambiato anche allenatore, è arrivato Schröder, penso si chiami, cioè nel senso si dica, si chiama così sicuramente. Ti ricordi il cattivo delle Tartarughe Ninja? Schröder.
Sì, mi ricordo, ma sì, il cambiamento è giusto sottolinearlo, però secondo me è anche giusto sottolineare che sono quattro squadre che in realtà arrivano un po' al culmine di un progetto, cioè nel senso l'Ajax, il progetto dell'Ajax è quello societario, cioè l'Ajax quasi potremmo non dirvi come gioca, tanto lo sapete già, l'unica cosa, hanno comprato Bergwijn dal Tottenham, cioè Bergwijn è andato dal PSV al Tottenham di Mourinho, era il giocatore più importante della squadra e per Conte invece no. Quindi è andato all'Ajax ed è il giocatore più importante dell'Ajax, è fortissimo, grande tecnica, grande velocità, grande forza, tirata fuori, c'è sempre Tadic che illumina letteralmente ogni palla che tocca nella tre quarti di campo, poi fondamentale nei cambi di gioco, fondamentale organizzatore. Davanti questa potrebbe essere la stagione di Brobbery, molto giovane, vedremo, però è andato via Anthony, che è andato allo United da pochi giorni fa, e chi mi indichi, Dani?
Bassey, il difensore che hanno preso proprio dai Rangers, spendendo tanto, e di cui abbiamo avuto un'immagine fantastica la scorsa stagione in Europa League, ha quasi dominato in difesa fisicamente, ma anche tecnicamente, era sicurissimo sul pallone, è un frigorifero con gli scarpini, e questa cosa lo rende uno dei difensori più promettenti che abbiamo in questo momento.
Sì, senza dubbio, però appunto pure l'Ajax mantiene le sue fragilità, una squadra giovane, una squadra inesperta soprattutto, però appunto bisogna vedere come si adatteranno ai grandi confronti, alle grandi partite. I Rangers anche in un certo senso, allenati da Van Bronckhorst, sono al culmine del loro ritorno dagli inferi, però il loro ritorno che è sempre, sono a un passo dal compierlo definitivamente, perché sono dietro il Celtic, l'altro anno sono arrivati secondi in campionato, hanno perso pochi giorni fa 4-0 con il Celtic Glasgow in campionato, quindi è una squadra comunque un po' particolare. Anche qua ci sarebbe un giocatore da segnalare, che è Colak, tedesco, alto, quanto è alto? 2 metri pure lui?
Penso almeno 1,95.
No, Tillman, possiamo segnalare Tillman, che è un 2002.
Sì, dal Bayern Monaco in prestito, non sappiamo se è stato bocciato dal Bayern Monaco o se lo stanno facendo crescere da un'altra parte. Solitamente il Bayern Monaco i giocatori in cui crede giovani non li lascia andare via in prestito, ma rimane uno che viene dal Bayern Monaco, quindi vuol dire grande tecnica, grande fisicità, molto veloce e che capisce molto bene il gioco. Come esterno che si accentra è veramente di alto livello, però questo Colak di cui abbiamo soltanto... ha di fatto qualificato lui i Rangers Glasgow, perché nelle qualificazioni è andato a segno sia nel primo turno che nel secondo turno.
Sì, i Rangers hanno eliminato il PSV, viene a dire il Paris Saint cosa? Paris Saint Werrat Mosgen, non lo so, PSV, non so che... non è Paris Saint qualcosa, è il PSV che tra l'altro appunto ha battuto invece in Olanda l'Ajax in Supercoppa, l'ha battuto anche bene 5-2.
Comunque PSV e Philips
sì, lo so, beh, cioè, di sicuro non era Paris Saint qualche cosa, Paris Saint Van Basten, va bene, PSV Paris Saint Van Basten, questo lo facciamo da Iarago, non è vero, teniamo tutto, noi non nascondiamo nulla. Quindi insomma appunto anche qua i Celtic hanno battuto il PSV ha battuto l'Ajax, non esiste la proprietà transitiva. Però quindi c'è tutta questa distanza tra Rangers e Ajax, chi lo sa? C'è tutta questa distanza tra Ajax e Napoli? Secondo me sì, secondo me Liverpool e Napoli sono su un gradino leggermente superiore. Però anche qui il Liverpool è partito male in campionato, piuttosto male, ha rischiato di perdere anche con l'Everton in più di un momento, una squadra ancora fisicamente dominante, ancora difficile da giocare. però spesso ricorre al tiro da fuori o ricorre all'individualità, cioè ha perso un pochino l'anima, probabilmente anche il fatto che siamo a settembre. Però, come dire, prendere il Liverpool appunto poi in questa settimana, non è escluso che qualche punto glielo si possa togliere.
Sì, se ti ricordi l'anno scorso Liverpool contro l'Inter fece una gara di ritorno quasi controvoglia. Era sicuro di aver già passato il turno e quindi l'ha fatta e ha rischiato. Ha rischiato veramente tanto in quella partita. Io ho paura che faccia questo girone qua. Cioè Liverpool è arrivato in fondo l'anno scorso e ha vinto 3 anni fa quando è stato, e poi è arrivato un'altra volta in finale ancora prima con questo gruppo qua. Hanno sostituito Mané con Darwin Núñez, però è questo gruppo qui. Sanno che possono arrivare fino in fondo. Giocarsi un girone e più la Premier League, quindi una volta ogni 3 giorni, con una rosa abbastanza corta, perché se avete visto Klopp si fida di 16-17 giocatori, e secondo me rischia di perdere più punti di quanto uno si ci possa aspettare.
Sì, è vero che Liverpool anche negli ottavi, anche nei quarti d'altro, hanno avuto il lusso di poter come dire, arrivare in finale quasi con le mani in tasca. Poi purtroppo questo l'ha pagato, perché e ha incontrato una squadra che invece è stata forgiata dal fuoco, dalle fiamme degli inferni che ha dovuto, in cui si è dovuto emergere e uscire, che era il Real Madrid. A questo punto appunto parliamo dell'Inter. Il girone questo sì è più difficile. Vabbè, c'è il Victoria Plzen, che come dire non dovrebbe fare neanche un punto, forse.
No, secondo me puntano a fare belle trasferte, cioè che si godono le città. L'hai visto il video di quando hanno fatto l'estrazione dell'urna e penso fosse il direttore sportivo di Victoria Plzen ha cominciato a ridere quando è uscito fuori che doveva giocare contro Barcellona, Bayern Monaco e Inter in sequenza.
Sì, che però manca un modo giusto secondo me di vedere la cosa, perché comunque appunto se fai la Champions League poi vuoi affrontarle quelle squadre là, vuoi vedere le loro, come dire, le loro strutture.
Vuoi che vengono da te, perché comunque se viene l'Inter, viene il Bayern Monaco, viene il Barcellona a Plzen, immagino che sia la città e non Vittoria, ci sono i tifosi che sono entusiasti, c'è un ritorno economico importante e fai un sacco di esperienza, però penso che si fermi lì. Cioè l'idea, almeno a secondo di come voglia giocare, l'idea penso sia quella di facciamo le barricate, speriamo di beccare il nostro attaccante di 2 metri, in questo caso lo so che è di 2 metri perché l'ho visto, che si chiama Chori o Cori, non Cori o Chori, qualcosa del genere. Lui è cieco, 2 metri, lo lanci lunghi per lui, spizzata, speri che la seconda punta ci arrivi sul pallone e magari riesci a fare gol. Però è veramente tosta, perché sai, se fosse stato soltanto Inter e Bayern te la magari prendevi qualche punto, ma Inter, Bayern e Barcellona hanno lo stesso girone. Ma per l'Inter è tostissima, perché non puoi perdere un punto in questo girone.
Sì, è vero pure che quando Bayern e Barcellona si affrontano tra di loro, una delle due i punti li perde, quindi quasi è meglio sperare che una delle due ammazzi il girone e tu te la vedi con l'altra. Secondo te tra Bayern Monaco e Barcellona quest'anno quale delle due è più alla portata dell'Inter?
Il Bayern Monaco, secondo me. Per come gioca il Bayern Monaco, secondo me può in un girone avere maggiori difficoltà a chiudere le partite. Il Bayern Monaco, ricordiamo, ha perso Lewandowski e Nagelsmann ha detto va bene, ci concentreremo di più sui movimenti, faremo un modulo diverso. Questo è successo, il sistema nuovo è un ritorno alle origini per Nagelsmann, perché è un 4-2-2-2 che è molto simile a quello con cui ha iniziato con il Lipsia, ovvero è arrivato Mané, ma non è una punta Mané e non gli chiede di fare la punta. Ci sono movimenti continui, utilizzo del terzo uomo, ovvero un giocatore che va a toccare il pallone per un altro che sarà quello indirizzato. Ci sono delle corse per portare via uomini che poi lasciano spazio che viene occupato. È una squadra allenata molto bene, ma è ancora un laboratorio. E in un girone di Champions League il fatto che ti manca Lewandowski, ad esempio, si è visto in Bundesliga, in cui ha pareggiato con il Borussia Mönchengladbach, ha fatto, se non sbaglio, 19 tiri e non ha segnato più di un gol. Contro l'Union Berlin, questo weekend, ha pareggiato un'altra volta, ancora una volta ha segnato soltanto un gol, nonostante abbia costruito tanto. È una squadra che sta facendosi in questo momento. Secondo me, se devi giocare una volta ogni 3 giorni, senza un riferimento offensivo con Lewandowski, parti meno sicuro rispetto all'anno scorso.
Sì, è una squadra che se la becchi nella giornata buona rischi che ti fa 6-7 gol, perché appunto movimenti continui, grande entusiasmo, grandissima velocità, hanno tutti i centometristi, da Alfonso Davis a Leroy Sané, Coman, insomma, Mané stesso.
Entra Gnabry dalla panchina, cioè tu hai una squadra che comunque al 70esimo ti fa entrare uno che fa i 10 secondi 100 metri, è complicato da affrontare, però come si è visto in Bundesliga si possono anche sparare da soli sul piede, perché non hanno più quel riferimento a cui dai il cross e lui te la butta dentro.
È vero, e c'è anche una certa fragilità difensiva, cioè in difesa c'hanno Upamecano e De Ligt, che sono Upamecano un difensore da difesa a tre quasi, quando con la Francia lo vuol far giocare Deschamps per esempio passa la difesa a tre automaticamente, sta, come dire, lentamente facendo la transizione alla difesa a quattro, con De Ligt che viene dai 2 anni alla Juventus in cui si può dire che non abbia imparato nulla. E, beh, nel senso, rispetto a quando all'Ajax aveva il continuo riferimento sull'uomo, l'aggressività negli spazi, che adesso al Bayern un pochino sta recuperando, però sono passati 2 anni e...
Aspetta, diciamo così, lui ha detto che era venuto in Italia per imparare qualcosa in più, ha imparato che non gli piace come si difende nella Juventus.
Vabbè, che è già qualcosa. E appunto questa è stata un po' la campagna acquisti del Bayern Monaco, hanno preso Gravenberch dall'Ajax, bello acquisto potenziale, però non è, capito, hanno preso Tell, giovanissimo francese, 2005, cioè non... difficile capire il vero potenziale di questa squadra, quando girerà ad alto ritmo, però secondo me conserverà sempre, anche quando andrà benissimo, delle fragilità, che fanno anche parte un po' dell'idea di calcio di Nagelsmann, che è un po' sbilanciato di sua natura, diciamo, e l'anno scorso era sbilanciatissimo, quest'anno sicuramente sarà, mi auguro, meno sbilanciato. Però rispetto al Barcellona, che invece appunto con i prestiti di cui abbiamo parlato prima, i pagherò, si sono venduti le genealogie, le linee di sangue di cavalli da corsa, non lo so che altro possono, NFT, che hanno venduto i diamanti dei denti, hanno aperto tombe di egizie ritrovate in Catalogna, che hanno, comunque, dove l'hanno trovato i soldi, però non lo so. Però hanno messo su una squadra che, domanda Daniele, se la gioca per la vittoria finale della Champions e della Liga, dove ti ricordo sono secondi al momento.
Secondo me sì. E io sono solitamente abbastanza negativo da anni, come se ti ricordi quando si parla del Barcellona. Quest'anno secondo me la squadra ha una rosa molto profonda, una delle più profonde della Champions League, perché di fatto ha 2 giocatori per ruolo. Magari alcuni ruoli si potevano migliorare di più, però resta il fatto che tu hai 2 giocatori per ruolo, che vuol dire che tu il girone te lo giochi sempre con una squadra di altissimo livello in campo. E poi ha preso giocatori che già stanno facendo la differenza, perché nella vittoria contro il Siviglia di sabato, cross di Koundé appena arrivato, gol di Lewandowski appena arrivato, e si è andato a vincere così. Cross dall'altra parte va Rafinha, che è appena arrivato anche lui, quindi giocatori che hanno preso e che stanno già funzionando, con una squadra che, ti ricordo, ti porta sempre a dover pensare a qualcuno, perché tu hai Dembélé da una parte, Rafinha dall'altra e Lewandowski al centro. La difesa sta sempre comunque sui talloni.
Dembélé è quasi un nuovo acquisto, perché l'anno scorso non l'hanno avuto a disposizione. È, secondo me, tu hai detto, sarà la Champions League di Mbappé. Tu sai che in Francia vengono spesso confrontati i due, perché chi ha giocato con Dembélé, anche Gnabry per esempio, ma anche il vecchio presidente del Rennes, sostiene che Dembélé è più forte di Mbappé potenzialmente. Per me no, perché Mbappé oltretutto ha una dimensione di centravanti che lo rende un giocatore di maggior peso, perché in area di rigore Mbappé si muove come un centravanti, fa gol non perché è incredibilmente più veloce dei difensori, ma perché si muove meglio, perché è più intelligente, perché è più forte, perché anche tecnicamente sa come mettere la palla dentro con entrambi i piedi anche quando è sbilanciato. Dembélé è semplicemente un giocatore a cui Dio ha messo la mano in testa quando è nato e ha detto: tu hai 2 piedi, entrambi i piedi sono tutti e 2 il sinistro di Maradona. Prendete, adesso no, scusate la blasfemia, però ha 2 piedi incredibili. C'è quel video famoso di Dembélé a Rennes in cui un giornalista gli chiede: ma tu sei destro o sei sinistro di piede? E lui ci pensa, poi fa: no, sono sinistro, ma i rigori li tiri col destro perché calcio meglio col destro. E Allora, cioè, capisci, siamo a quel livello lì di ambidestria in cui persino lui va in confusione. E questa cosa che può sembrare una cretinata, perché ormai diciamo, beh, tutti i calciatori di alto livello sono ambidestri. No, perché sanno fare alcune cose con entrambi i piedi. Non sanno fare tutto, non sanno tirare, non sanno dribblare e crossare come Dembélé. Nel momento in cui Dembélé punta un difensore, ma diciamo anche due, diciamo anche tre, perché viene costantemente raddoppiato o triplicato, può andare da entrambe le parti, va dove vede un po' più di spazio. E la cosa bella è che gliene basta pochissimo, a volte anche nessuno, perché è oltretutto ha una creatività tecnica tale che è di quei giocatori che passa, in qualche modo la palla va oltre il giocatore e lui gli sfila al lato, ha una velocità nei primi passi, sembra volare a qualche centimetro da terra. Per me, spero, mi auguro che possa essere anche la sua Champions League. Perdonerei tutte le malefatte di Laporte e chi ti pare a te. Mi sembrerebbe strano se Barcellona vincesse la Champions con la difesa Araújo, Eric Garcia, però Daniele, dimmi te se è una difesa affidabile.
Allora, diciamo che è una difesa utile per il sistema di gioco. Araújo mi sembra un difensore molto affidabile, soprattutto in campo aperto. Eric Garcia è iniziato molto bene, ha sempre quei lapsus a partita perché fisicamente non regge alcuni scontri diretti che può avere.
Perché non è un difensore?
Perché non è un difensore, però questo l'hai detto tu, non l'ho detto io. Io ho soltanto fatto il pappagallo, quindi che sia messo a testimone questa cosa. Però ha comunque Koundé, che gioca come terzino destro, ma in realtà si accentrano e fanno una difesa di fatto a tre. E se te li metti insieme, sono due difensori comunque veloci, come Araújo e Koundé, che coprono bene la profondità, hanno duelli individuali che riescono a vincere molto facilmente, ed è una difesa che può stare in campo alta. E questa cosa, per come gioca il Barcellona, significa che la squadra avversaria si schiaccia e hai due ali come Dembélé e Rafinha che non puoi difendere.
Oh, ovviamente Dembélé è a rischio infortunio anche quando si scende dal letto, quindi e per me Barcellona, perdendo quella fascia lì, perderebbe tantissimo. Però Barcellona ha anche una squadra profonda, cioè il punto è questo, che perde Dembélé, che non era considerato nei piani del Barcellona, perché hanno provato a venderlo quasi tutta l'estate prima a rinnovarlo, diciamo, poi a venderlo, poi hanno detto, cioè uno non lo vendeva, l'altro non trova la squadra, hanno detto vabbè, senti, facciamo sto rinnovo. Però in caso c'è Ansu Fati, in caso appunto anche lì Eric Garcia, sì, però volendo c'hai Piqué, c'è Christensen che è arrivato dal Chelsea, c'è a centrocampo, c'è De Jong che non sta giocando, c'è Kessié che non sta giocando neanche lui, quindi insomma c'è Pjanic, vabbè, ma Pjanic è andato via, no? Certo, vabbè, l'altro anno ha perso 5 anni in Turchia perché è arrivato molto invecchiato, c'è ancora Depay, cioè è una squadra che ha una certa profondità. Quindi Barcellona, effettivamente anche io lo vedo un attimo sopra il Bayern di Monaco. Adesso, immaginando l'Inter in questo girone, con chi li può fare i punti? Con nessuno? Con tutti?
È molto complicato, perché effettivamente devi giocartela un po' sperando che si fanno i punti a vicenda alle altre e tu rubi qualcosa in casa, non puoi ovviamente perdere nessun punto in casa, e scusate, rubi qualcosa in trasferta perché in casa non puoi perdere nessun punto, e a quel punto forse paradossalmente i punti contro il Victoria Pilsen saranno quelli decisivi, perché magari c'è una squadra tra queste tre che andrà a perdere o a pareggiare contro il Victoria Pilsen, e saranno quei due punti o tre punti persi che poi ti fanno giocare. Se ti ricordi il girone del Napoli di qualche anno fa, che non riuscì a qualificarsi con, mi pare, 15 punti, una cosa del genere, che tutti avevano fatto punti tranne appunto l'ultima, e in questo caso mi sembra lo stesso tipo di girone. Potenzialmente possono fare tutti quanti 12 punti e poi vai a vedere chi è che è andato a fare differenza reti negativa contro il Victoria Pilsen, o magari ha pareggiato quella partita che poteva vincere.
Sì, tra l'altro, cioè appunto mi viene in mente che l'Inter tutti questi calcoli non se ne può fare, perché sta in un momento talmente difficile, proprio alla ricerca della sua identità. Sto pensando a quello che ha fatto Leao nel derby a De Vrij e Bastoni. Non oso immaginare Dembélé, perché Dembélé è quella cosa, esattamente quella cosa che ha fatto Leao, cioè girare intorno al difensore. Per Dembélé è come bere l'acqua. Cioè, nel senso, se c'è quello spazio, Dembélé va dritto, ti ha girato intorno, tu te lo ritrovi di spalle e probabilmente fai rigore o lo guardi segnare.
Sì, poi io continuo a ripetere, c'è Lewandowski che non è uscita così grande come notizia come poteva sembrare, ma in parte è un po' come quando Cristiano Ronaldo è andato alla Juventus. Cioè parliamo di un giocatore che ti fa 30 gol a stagione, che si trasferisce in un'altra squadra e sono 30 gol Lewandowski. Vuol dire che in un girone sono una decina di gol, e che non è poco, perché poi li hai tolti al Bayern Monaco e ci devi giocare anche contro.
Sì, io l'ho sorvolato su Lewandowski perché vabbè, tutti lo conoscono. Vedo ancora oggi qualcuno che dice: oh, Lewandowski ha fatto 6 gol in 5 partite, e dicevano che la Bundesliga era Farmers League. Ma chi lo diceva che Lewandowski non avrebbe segnato? In Liga era sicuro che avrebbe fatto 20-30 gol, 25-30 gol anche là. Sta andando benissimo. È tra l'altro un giocatore con una dimensione tecnica sottovalutata. Fin qui secondo me il Barcellona gli restituirà, se andrà in là nella Champions, una reputazione un po' più complessa rispetto al Panzer che mette dentro le palle nell'area piccola, perché Lewandowski ha un gioco di sponda, una visione di gioco, un'intelligenza tattica e dei piedi abbastanza raffinati. Si vedrà. Si vede già, però se ne accorgeranno tutti. Quindi insomma sì, il Barcellona è un po' una delle squadre che a sorpresa, mi viene da dire, sarebbe quasi un outsider, perché appunto da un anno all'altro è riuscito a fare questo salto incredibile, e l'Inter dovrà trovare secondo me un'anima di ferro per non fare il vaso di goccio.
Molto bella. Adesso però usciamo un attimo da questo discorso solo sulle italiane e ti chiedo le tue tre squadre, diciamo, che possono giocarsi seriamente questa Champions League. 5, dai. Le 5 squadre che si giocano questa Champions League in generale.
Vabbè, c'è Real Madrid che come al solito ha barato nei gironi, nel senso ha fatto in modo di avere un girone che può mandare a giocare me e te, perché c'è Rebulizia, Shakhtar e Celtic. Quindi insomma, voglio dire, sì, insomma, tranquillo. Vedremo poi ottavi, quarti. L'altro in realtà non è stato fortunato nei sorteggi, è stato fortunato nello sviluppo delle partite, anche se ho scritto parecchio perché per non dover fare il disclaimer, ma no, se lo meritava, perché ho fatto elogi sperticati a quel Real Madrid proprio per andare contro alla retorica del culo. Però va detto che è una squadra che non ha avuto sempre controllo, ha perso un giocatore che le dava grande controllo, che era Casemiro. Anche loro stanno affrontando un rinnovamento con Tchouaméni e Camavinga. Vediamo dove arriva, però secondo me la strada del Real Madrid è tracciata bene. Quindi io vedo Real Madrid, ogni anno può essere l'anno del Paris Saint Germain, così come ogni anno può essere l'anno del Manchester City, ma secondo me nessun anno è stato come quello del Manchester City, come questo, perché con Haaland 10 gol in 6 partite giocate con il City è... sì, secondo me il City è forse la squadra, non lo so, se dovessi immaginare la finale vedo bene City Paris Saint Germain, però magari no, sicuramente arriverà qualche squadra a sorpresa con un po' più di animo, tipo appunto Real Madrid o l'Atletico Madrid, no, l'Atletico, boh, non lo so, Dani, te? Io ho detto City Paris Saint Germain.
Sì, diciamo che l'Atletico se l'è mangiata l'anima ormai. Dai, facciamo così, anche per me City è in questo momento forse quella che direi finalista. Le altre è molto più aperto, perché il Real Madrid, sono d'accordo con te, arriva in fondo, ma proprio per naturalezza. È il Real Madrid e quindi arriva in semifinale di Champions League. Però sta cominciando a diventare... cioè, prima o poi non arriverà in semifinale. Cioè, arriverà prima o poi la stagione in cui non ci arrivano. E non lo dico perché sono socio e bacio, ma proprio naturalmente prima o poi non succederà più, dai. Magari è quest'anno. E forse il Paris Saint-Germain è veramente troppo costruita come squadra. E se si rompe qualcosa, li salta tutto, secondo me. Nello spogliatoio, non tatticamente.
Hanno già litigato Mbappé, insomma, Neymar, si dice. Cioè, hanno litigato per un rigore, si dice che il litigio fosse più sostanziale. Daniele, qual è la squadra italiana che andrà più lontano e dove?
Ok, la squadra italiana che andrà più lontano è il Milan, che arriverà bella lontano. Lasciamola così. Secondo me il Milan, proprio perché si è costruita la sua narrazione in Serie A, ha fame, secondo me, questo spogliatoio di far vedere anche in Europa.
Guarda, io pure avrei detto il Milan e ti dico che secondo me potrebbe essere la squadra che arriva a sorpresa in semifinale, come è stato magari il Benfica l'anno scorso. No, il Benfica ai quarti. Vabbè, un quarto, una semifinale. Napoli, per me, ha le qualità, Napoli ha giocatori, se dovesse, come direbbe Spalletti, trovare la personalità Ndombele, trovare la personalità Kvaratskhelia per fare male anche a quel livello là, chi lo sa qual è il limite del Napoli, non lo sappiamo. La Juventus per me ha i giocatori per fare tranquillamente un quarto di finale, ma tranquillamente agli 11. Hanno voglia? Hanno voglia di giocare a calcio abbastanza per arrivare fino a là? Non lo so. L'Inter si danno fa il segno della croce, perché se escono dal girone, poi the sky is the limit, però esci dal girone.
Sì, esatto.
Cioè esci nel senso, arriva se, esatto, non andare in Europa League, escilo dal secondo posto.
Sì, abbiamo un po' distrutto il Bayern Monaco, non volevamo distruggerlo così tanto. L'idea è che è una squadra in costruzione e potrebbe non trovarsi. Se si trova, secondo me il Bayern Monaco rimane comunque una delle favorite, perché hanno un livello di gioco e dei giocatori così ben integrati. Non abbiamo detto Thomas Müller, che rimane un giocatore che ti assicura un livello altissimo in Champions League, anche solo per l'esperienza. E anche il Liverpool, se si trova, sono sempre dell'idea che potenzialmente City e Liverpool siano le squadre più forti d'Europa. Vedremo, l'anno scorso il Liverpool ad esempio l'ha dimostrato, il City alla fine no, quest'anno magari è il contrario, il City lo dimostra, il Liverpool no, ma in teoria la mia finale è City-Liverpool.
Va bene, bello, sì, è vero, Liverpool è effettivamente anche un'altra squadra che basta veramente poco per ritrovare quell'anima, insomma, che la rendeva superiore a praticamente tutte. Noi abbiamo parlato della squadra, forse dopo il Community Shield, forse la squadra più ingiocabile quando è in forma, anche più del Manchester City secondo me, perché è più completa, più complessa, anche un gioco più mi viene da dire con più forza, quasi con più virilità, perché con questi lanci lunghi, cambi di campo, tanti giocatori che possono mettere l'ultimo passaggio, ripeto, quando sta bene, più un attaccante fortissimo, anche se sta un po' impazzendo al contatto con i difensori della Premier, però ci sta anche, però sta andando molto bene anche lui. E quindi niente, ci sentiamo molto presto, perché adesso viene il bello della stagione. Daniele, vuoi dire la tua V perché sta per Victoria Plzen?
No, però sarebbe bello. Sarebbe bello Victoria Plzen, invece no, non lo dico.
Va bene, alla prossima, ciao.